onda Il suono dei secoli, 23esima puntata. Musica in azioni. L'Italia, a cura di Emilio Sala e Alberto Battisti. Il progetto Il suono dei secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
un saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori per questa nuova puntata del Suono dei Secoli. Siamo all'interno di quella sezione intitolata Musica e Nazioni e questa volta tocca all'Italia. E l'Italia vuol dire teatro, vuol dire teatro d'opera. Quello che abbiamo appena ascoltato naturalmente non ha nemmeno bisogno di essere annunciato, ma è comunque il finale di Norma di Bellini con Maria Callas, una delle pagine più sconvolgenti di tutta la storia dell'opera, che è anche più densa di conseguenze e non soltanto italiane. Sappiamo quanto Wagner adorasse tutta l'opera, ma in particolare questa pagina. E essendo Norma del 31, cade proprio all'alba di questo periodo in cui anche il teatro si comincia a misurare con sentimenti nuovi e con vicende politiche che poi ci porteranno all'unità del paese. E per parlare di teatro d'opera in Italia tra il 1830 e il 1860, diciamo così, abbiamo invitato uno degli esperti più autorevoli e più straordinari anche nella visione originale di quest'epoca, cioè il professor Emilio Sala, che è un carissimo amico e che insegna storia della musica all'Università di Milano e che è già stato nostro ospite in altre occasioni, e siamo molto felici e orgogliosi di averlo per questo nostro ciclo Il Suono dei Secoli. Buonasera Emilio.
Grazie Alberto e un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Dunque, cerchiamo di ricostruire insieme quale fosse la composizione innanzitutto sociale dei teatri intorno al 1830 e come si può muovere questo luogo che è così profondamente rappresentativo della società italiana del XIX secolo.
Certo, il teatro stesso come dispositivo è rappresentativo, è uno speculum societatis, diciamo così, nella sua struttura morfologica e quindi nella sua anatomia, ma anche nella sua fisiologia. Siccome rimangono questi gusci anche oggi e crediamo, pretendiamo di attribuire loro una funzione di rappresentativa della nostra tradizione, bisogna sottolineare con una certa enfasi che naturalmente questa tradizione è in gran parte inventata e la vita in un teatro d'opera nel 1831 era talmente diversa dalla vita che lo stesso teatro, lo stesso guscio vuoto, diciamo così, la stessa struttura oggi ospita, era talmente diversa da potersi davvero dire tutta un'altra cosa. Questa è credo la prima osservazione che deve essere fatta, sia per le condizioni materiali, che non sono mai soltanto materiali, per esempio la luce in sala, che cambia naturalmente anche dal punto di vista psicopercettivo il modo di fruire dello spettacolo. E diciamo, non a caso il lampadario è un simbolo così anche per chi conosce, non so, il fantasma dell'opera inteso come musical, così sovraesposto dal punto di vista simbolico, perché il simbolo del teatro d'opera è più il lampadario affisso dalla parte del pubblico che non le attrezzature che servono per realizzare la messa in scena dall'altra parte dell'arcoscenico.
È la parte fondamentale dello spettacolo proprio perché illumina il pubblico, in effetti.
I palchetti si chiamano palchi, quindi hanno la stessa etimologia di palcoscenico, perché c'erano due rappresentazioni, una quella al di là dell'arcoscenico e un'altra al di qua dell'arcoscenico. Quindi il pubblico nei palchi che, non so, in un teatro come quello della Scala, dove la Norma andò in scena appunto nel 1831, erano palchi fortemente gerarchizzati, cioè la struttura, la tipologia delle classi sociali sono proprio incarnate dalla disposizione, sì, dai palchetti e dalla presenza in essi del pubblico. Naturalmente non esisteva il loggione, cioè i cinque ordini di palchi comprendono anche le ultime due file che oggi appunto sarebbero le due gallerie, ma sono lavori successivi, molto recenti se vogliamo usare un parametro della media durata. E l'altra cosa che si può sottolineare anche dal punto di vista acustico, ma anche psicoacustico, è che il pubblico appunto guardava l'opera dai palchi, che erano di proprietà, quindi come dei piccoli salottini.
Questo è un altro fatto che ci siamo dimenticati, che il teatro apparteneva a chi guardava l'opera da quei,
esatto,
palchi, cioè erano tutti azionisti del teatro,
esatto,
i palchettisti.
I palchettisti, e quindi essendo proprietà privata potevano chiudere diciamo il loro sipario, che sarebbe il sipario del loro salottino palco, andavano a teatro tutte le sere. Quindi l'attenzione, che certamente in un'opera come La Norma di Bellini è presupposta dalla musica, la strutturazione interna, il livello di integrazione degli ingredienti musicali all'interno della partitura di Tosi è così straordinariamente compatta che ci porta a sottolineare questo fatto che musicalmente è prevista e implicata dal progetto artistico di Bellini un'attenzione continua, non intermittente come in un'opera di Handel o di Vivaldi. E però ciò nonostante l'uso, o se vogliamo l'abuso diffuso al tempo degli anni 30 era anche quello di vedere l'opera tutte le sere, quindi distribuendo l'attenzione ai luoghi, ai punti. Certo, il crescendo lento, il groundswell del finale, quella pagina quasi sconvolgente della Norma dopo il colpo di scena, credo di poter dire l'anagnorisis più emblematica del meccanismo melodrammatico, cioè il sonio, ciò che succede a quel vuoto musicalmente così straordinaria che posso supporre che il pubblico fosse rimasto, benché si sa La Norma non ebbe un impatto sul versante del successo da parte del pubblico così immediato, ma anche il luogo comune che volle sottolineare il fiasco del 31 per le cabale, no? Contro Giuditta Pasto, contro Bellini, i due schieramenti, non so, pro Pacini, pro Bellini, sono esagerazioni del tutto prive di fondamento anche dal punto di vista proprio storico. Basta leggere le cronache, quindi le recensioni nella stampa periodica, già al tempo piuttosto abbondante e interessante. Però si può ben dire che l'atteggiamento del pubblico, nonostante la musica preveda un'attenzione continua, era tutt'altro che conseguente. Quindi stiamo parlando di teatro, quello del Teatro alla Scala, che viveva secondo modalità, pratiche sociali, ma anche elementi materiali. Ricordo che non esisteva la buca dell'orchestra, che venne realizzata.
Anche questo va sempre ricordato.
Voi capite
che senza Wagner non c'era né il buio né la
buca. Né il buio né la buca, e stiamo parlando che venne realizzata in epoca toscaniniana, quindi non soltanto.
Esattamente.
E con grande resistenza da parte del pubblico, ma anche dell'intelligenza. Per esempio, ricordo benissimo che scrisse storcendo il naso, perché va bene Wagner, ma ecco, questa volta la Tosca va bene, perché si riferiva proprio a Puccini, ma Puccini con l'orchestra in buca non va bene. È cambiato enormemente proprio il dispositivo e il modo di funzionare del dispositivo, e sottolineiamo anche che dal punto di vista performativo, perché noi pensiamo sempre che l'arcoscenico, il pubblico, quindi la parte della rappresentazione o dell'autorappresentazione del pubblico, se vogliamo tornare al tema di prima, dallo spettacolo, ma il proscenio, che in tutti i teatri oggi è stato tendenzialmente tagliato o comunque vissuto come una prostesi incongrua.
Inutilizzato,
perché è imbarazzante, ma invece era il luogo strategico della performance canora ed è al di qua dell'arcoscenico. Quindi quando noi parliamo di quarta parete, no, di rivoluzione anche della scenografia a tableau, a volte la si retrocede anche in ambito settecentesco. Bisogna stare molto attenti. Certamente San Quirico, che è lo scenografo che lavorava alla Scala ai tempi di Bellini, concepiva le sue scene come dei tableau, ma poi questo effetto tableau veniva smentito dalla pratica performativa canora, perché la gran parte dei momenti topici veniva eseguito dai cantanti sul proscenio, quindi anche dal punto di vista acustico, con, ricordiamo che l'orchestra era visibile da tutti i membri del pubblico, perché dai palchi, anche oggi in buca si vede l'orchestra, la buca si vede, la platea non era un luogo concepito per la fruizione, era un luogo in cui stava il pubblico di passaggio, perché il teatro, come giustamente dicevi tu Alberto, era dei palchettisti, quindi il luogo della fruizione era nei palchetti. La platea, che infatti molto tardi è stata dotata delle panche, delle sedie, poi delle sedie fisse, delle poltroncine, era il luogo in cui si pagava il biglietto, e tendenzialmente era piena di militari, perché era la gran parte del pubblico che sedeva o che stava in piedi in platea era formato da militari, ma non era uno spazio ritenuto tipico e adatto alla fruizione dell'opera. Quindi si vedeva sempre l'orchestra e si vedevano i cantanti sul proscenio, che dunque uscivano in un certo senso dalla rappresentazione per avere un effetto paragonabile a quello che succedeva quindi in un teatro come quello della Scala negli anni 30. Bisogna pensare un po' al teatro dell'Asia orientale, ecco, per noi oggi. Cioè,
allora rimando gli ascoltatori a un'immagine leggendaria, che è l'inizio di Senso di Visconti. Per capire come fosse un teatro d'opera all'epoca, tutto quello che è stato descritto ora da Emilio Sala, basta guardarsi l'inizio di Senso di Visconti con quella scena del Trovatore alla Fenice di Venezia, che è ricostruita con una fedeltà, direi, proprio filologica addirittura,
sì, sì,
con l'orchestra,
sì, sì,
che non è in buca, con la luce in sala, le panche piene di ufficiali, in questo caso austriaci,
e con la pira che viene cantata sul proscenio. Si vede proprio il tenore che prende parte sul proscenio
e si lancia come fosse un tuffatore,
esatto.
Alla maniera di un tuffatore, e arringa il pubblico da quella,
sì,
posizione. Oggi non si può nemmeno più illuminare il proscenio in molti casi, perché il sipario tagliafuoco lo rende quasi impossibile questa operazione, a meno che non si passi dall'esterno. Tanto per dire quanto diversa è ormai tutta la prospettiva del teatro, e come detto, del dispositivo è cambiato. Andiamo a sentire un altro Bellini a questo punto, dove per la prima volta echeggiano accenti di parole, diciamo, che potevano destare non solo interesse ma anche emozioni e sicuramente brividi di natura politica. I Puritani, 1835, è il duetto Suoni la tromba intrepido, pugnerò da forte, è bello affrontare la morte gridando libertà. E questa parola però non risuona in Italia, Emilio.
Questa è un'opera che non a caso è stata, per tutte le caratteristiche che tu stesso hai sottolineato così bene, è stata concepita per Parigi, e non a caso in Italia quella parola viene sostituita nei vari stati a seconda delle sensibilità o ipersensibilità censorie in modi diversi, ma certamente non è una parola che può riecheggiare all'interno dei teatri italiani. Resta però il fatto che il panorama operistico è un panorama transnazionale, anche quello dell'opera italiana, e che l'evento parigino era commentato da un sistema mediale molto efficiente, e quindi forse si può dire che anche se con vari rimbalzi riecheggiò anche in Italia.
È per forza, perché tra l'altro quando si cominciava a masticare questa musica nelle case, nelle versioni per pianoforte e canto, per pianoforte solo, nei mille arrangiamenti di ogni genere, e quella parola veniva mantenuta dall'editore, certo, dell'edizione, e quindi si sapeva che lì c'era una parola, libertà,
e che è anche magari anche in un arrangiamento per banda dove non c'era nessuna parola nella testa del pubblico popolare, qui hai in qualche modo tirato in ballo attraverso una digressione molto, molto opportuna un problema che non è stato citato, quello della popolarità barra popolarizzazione del melodramma, che non avveniva certo all'interno dei teatri così come abbiamo poc'anzi descritto, ma al di fuori di essi, attraverso pratiche di sociabilità musicale molto differenziate, perché tu facevi riferimento al pianoforte e ricordiamo il ruolo sociale oltre che musicale svolto dal pianoforte nelle case non soltanto dell'aristocrazia ma anche della borghesia, anche della piccola borghesia. Il pianoforte c'era spesso anche nelle portinerie, quindi c'era magari anche la figlia della portina, anche, che era una figura sociale molto celebrata, no? Troviamo esempi di portinaie celebri anche nei romanzi popolari ottocenteschi, e quindi a questo pianoforte però dobbiamo, possiamo e dobbiamo associare anche per esempio le bande, le società corali, e come dicevo prima magari anche in un arrangiamento bandistico anche un po' smandrappato di una società operaia magari quella parola indicibile echeggiava attraverso un ottone, che ne so, un bombardino, benché muta, secondo me non è
parlava, bravissimo,
un suono parlante.
Esatto. Allora, Puritani, suoni la tromba con la direzione di Riccardo Muti alla guida della Philharmonic Orchestra.
Oh!
erano i Puritani, naturalmente il duetto con Suoni la tromba, nell'edizione diretta da Riccardo Muti con la Filarmonia Orchestra. E ora spostiamoci verso l'altro grande protagonista di questa sempre più larga, direi, no, popolarità del melodramma, popolarità, come abbiamo già stabilito, conquistata più fuori dai teatri che dentro i teatri, appunto, con Donizetti. Ecco, Donizetti in questo paesaggio come lo possiamo collocare? Perché Donizetti non è soltanto, al pari di Bellini, ma più ancora di Bellini, figura riferibile all'Italia, anzi è un plenipotenziario, si potrebbe dire, per molti anni tra Parigi e Vienna.
Beh, Donizetti è una figura chiave che spesso ha subito all'interno dell'atteggiamento a volte un po' maldestramente gerarchico della storia dell'opera italiana, no? In cui i Big Five occupano tutto lo spazio disponibile per il racconto. Donizetti spesso è dei Big Five quello considerato non all'altezza degli altri quattro, forse anche per questa sua iperproduttività che non ha riscontro, per esempio, all'interno della produzione degli altri suoi colleghi. Ma in realtà il fatto è che ci sono più Donizetti, che quindi la poetica donizettiana è una poetica forse più aperta, e questo ci rende il livello di lettura più difficoltoso oggi, ma non per questo meno importante dal punto di vista storico. In particolare, diciamo così, che essendo la parabola belliniana in modo anche un po' traumatico interrotta ante tempum, in quel momento Donizetti svolge un ruolo chiave.
È proprio l'anno 35, l'ultima opera di Bellini, e la Lucia di Lammermoor, che è la grande affermazione.
Non a caso.
Non a caso, a Napoli, Lucia di Lammermoor, che ora ascoltiamo il meraviglioso sestetto del secondo atto, Chi mi frena in tal momento, con Alfredo Kraus, Edita Gruberova, Nicola Recigno, direttore. Oh! era il sestetto della Lucia di Lammermoor. Parlavamo con Emilio Sala della situazione dei teatri in Italia tra gli anni 30 e gli anni 60 dell'Ottocento, e l'ambiente, questa scatola meravigliosa in cui si avvicendano grandi protagonisti e grandi anche eventi fuori da quella scatola, cioè una società che cambia. Cioè, abbiamo parlato di Napoli, abbiamo parlato del San Carlo con la Lucia di Lammermoor, rimaniamo a Napoli con un altro protagonista spesso e volentieri dimenticato, perché se Donizetti è già stato, come dicevi giustamente, messo in coda, in fanalino di coda dei grandi cinque della storia del melodramma ottocentesco, questo addirittura è in panchina, direi.
Beh, mandato in panchina.
Saverio Mercadante, diciamo, è stato mandato in panchina, sì. Ecco, Saverio Mercadante. Sì.
Avevo capito perché Saverio Mercadante, fra tutti quelli che pretendono, che bussano alla porta della canonizzazione, è quello che ha forse i titoli più in regola, perché era stato canonizzato, come abbiamo detto, è stato mandato in panchina. Adesso non ho tempo di spiegare queste vicende che richiedono troppo tempo per essere raccontate qui, però c'è stato un momento, ed è guarda caso lo stesso momento che espone o sovraespone Donizetti alla funzione che ricordavamo prima, cioè dopo la morte di Bellini. C'è stato un momento in cui Mercadante era sicuramente il compositore, lo dico tra virgolette, più avanzato. La sua riforma del melodramma andava incontro ad una serie di esigenze che, non so, il Giuramento, faccio un titolo fra tutti, o il Bravo, esprimeva come nessun'altra opera era in grado di fare. Questo lo portò a entrare nel novero dei compositori italiani di riferimento. Dopodiché arriva Verdi e diciamo così riconfigura le stesse esigenze che Mercadante aveva teorizzato e anche realizzato dal punto di vista compositivo, e l'effetto retroattivo, diciamo così, della verdianizzazione del melodramma fa sì che Mercadante, malgré lui, debba uscire dalla scena, e cambia anche molto stile compositivo, cioè diventa un conservatore, come potremmo dire musicalmente, addirittura recupera. E qui c'è tutta un'idea della napoletanità come luogo ideale per questa nostalgia neoclassica, diventa un po' il compositore della nostalgia neoclassica, l'emblema della nostalgia neoclassica. Si possono fare dei riferimenti, persino Bellini viene letto in questa, paradossalmente, in questa lignée che poi arriva fino a Zingarelli, no? Ma tutto questo è una ricostruzione ex post, perché in realtà Mercadante nella seconda metà degli anni 30 e all'inizio degli anni 40, ma soprattutto nella seconda metà degli anni 30, cioè quindi prima dell'esplosione del fenomeno verdiano, aveva svolto una funzione invece completamente diversa all'interno della poetica o delle poetiche dell'opera italiana del periodo.
Beh, lo dimostra questo ascolto che ora faremo del proscritto, che è composta per il San Carlo di Napoli, naturalmente, nel 1842, cioè nello stesso anno in cui esplode il fenomeno verdiano. E qui sembra già di sentire, non dico il Verdi giovane, ma il Verdi di una notevole maturità in questo finalissimo dell'opera. Agli nostri ascoltatori il giudizio finale. Sentiamola diretta da Carlo Rizzi, questo finale nel Sepolcro, terzo atto del proscritto di Saverio Mercadante. Pagina davvero ragguardevolissima, come tutta l'opera in questione, a quale associamo naturalmente anche il bravo e il giuramento, per poi appunto far questa specie di passo indietro, tornare a diventare un laudator temporis acti fondamentalmente a fronte della personalità, come dire, travolgente di Giuseppe Verdi. Ma prima di entrare nell'ultimo capitolo, appunto quello verdiano, cerchiamo di sfatare un mito, che l'opera buffa scompare dai teatri italiani dopo il Don Pasquale del 1843, tra l'altro fatto a Parigi, ma insomma è opera che poi ha una diffusione enorme. Però dopo il Don Pasquale l'opera buffa, questa sconosciuta, è vero?
Qui ci in qualche modo... Anche ancora una volta Verdi contribuisce alla creazione o alla, diciamo, a dare nutrimento a questo luogo comune critico, a questo mito, come hai detto tu, Alberto, perché il pensiero va subito al fiasco del Giorno di Regno di Verdi come controprova del fatto che l'opera buffa era ormai un genere in crisi, quindi bisogna aspettare il Falstaff perché si riprenda. Ecco, questo qui è una narrazione molto penalizzante per un fenomeno che nell'Ottocento è di straordinario interesse. Ciò non significa che l'opera buffa non fosse in un certo senso percepita come un genere in crisi. Sulla stampa periodica è un tema di discussione molto diffuso, quello della crisi dell'opera buffa. Ma questo ovviamente convive con una produzione dal punto di vista quantitativo, se non altro, ma potrei dire anche qualitativo, di tutt'altro segno, perché le opere buffe sono numerose, molto interessanti, in un contesto tra l'altro molto diversificato, con varie strade che si percorrono, e quindi dobbiamo dire che tra il Don Pasquale e diciamo il Falstaff esiste un mondo lussureggiante, tutto da riscoprire, che diciamo passa attraverso titoli che in gran parte sono dimenticati. Io faccio l'esempio di un librettista, ecco, invece di fare un compositore, che ne ha scritti tantissimi ed è un librettista abbastanza famoso, cioè Antonio Ghislanzoni. Ghislanzoni ha una produzione di opere buffe che passa attraverso una decina di compositori. Il mio preferito si chiama Costantino Dall'Argine, quindi non credo che sia un nome che può essere troppo, e alcuni di questi trovo che siano dei titoli di straordinario interesse. Per esempio, I Due Orsi, se qualcuno volesse riprendere un'opera buffa dimenticata, cioè che poi non è neanche un'opera buffa in senso stretto, perché, come dicevo prima, spesso c'è un buffo, è vero, nel senso alla Don Bartolo, però è molto cambiato. Un altro titolo che è stato ripreso recentemente di Ponchielli, credo sempre di Ghislanzoni, Il Parlatore Eterno, non ha neanche un buffo nel senso tradizionale del termine. Quindi stiamo parlando di un continente sommerso, un sottobosco che veniva rappresentato tra l'altro in teatri minori, di cui oggi abbiamo perso gran parte. A Milano, per esempio, le opere buffe, d'accordo, non si facevano alla Scala, ma c'erano al Santa Radegonda o al Teatro Re, si facevano una quantità di opere buffe a macchina. Quindi è un genere, secondo me, che è tutto ancora da riscoprire. Tra l'altro, di straordinario interesse è il cambio proprio, e lì c'è un cambio di sensibilità, del tipo di comicità, cioè la comicità diventa molto più satira sociale, umorismo. Insomma, avete già capito che va verso l'operetta. L'operetta è un fenomeno che a Parigi esplode già subito dopo il fallimento del 48, in Italia arriva in ritardo quello spirito lì, proprio perché l'opera buffa fa da argine, ma quando arriva contribuisce a una trasformazione anche proprio dei soggetti, che è molto molto interessante, tutta da riscoprire anche proprio nella programmazione artistica dei nostri teatri, secondo me.
Assolutamente, bisognerebbe andare a fare un lavoro di selezione innanzitutto in tutto ciò che giace nelle nostre biblioteche. Un titolo però sicuramente ha avuto successo per decine e decine di anni, ed è un titolo del 1850 dei fratelli Luigi e Federico Ricci, Crispino e la Comare, dove la Comare è da intendersi come niente po' di meno che la signora Morte, l'eguagliatrice, con la quale si misura questo povero ciabattino che poi in realtà viene portato a fare il medico, addirittura si inventa di essere medico. Sentiamo da questo, che è un autentico capolavoro di quel periodo e che ha avuto una diffusione, ripeto, enorme. Il libretto, tra l'altro, di questo dramma fantastico è di Francesco Maria Piave, quindi una nostra buona conoscenza. Abbiamo citato prima Ghislanzoni, il librettista dell'Aida. Di Piave non c'è bisogno di dire quali sono state le opere scritte per Verdi. Quindi il sestetto, il pezzo d'insieme del terzo atto, da Crispino e la Comare, con la direzione di Jader Bergamini.
Oh! questa giovane di Troia.
Nessun dottor,
nessun dottor,
un più nessun.
rammentatevi, andate, nascondetevi.
Andiamo presto a piangere il nostro inferno qui.
Andate, nascondetevi, andate, nascondetevi, andate, andate, andate. Voi bardamenti nobili, somari, deponete. Andate, rammentatevi, Crispino, e questo dì, quei bardamenti, quei bardamenti. Somari deponete, somari deponete, somari somaroni, somari somaroni. Andate, rammentatevi, Crispino, e questo dì, andate, rammentatevi, Crispino e questo dì. Andate, andate. Asinorum, asinitorum vos iles. Rammentatevi, Crispino è questo dì, voi bardamenti nobili, somari, deponete, andate, rammentatevi, Crispino è questo dì, andate, rammentatevi, Crispino è questo dì, andate, rammentatevi, Crispino è questo dì, Crispino è questo dì, Crispino è questo dì, Crispino è questo dì, Crispino è questo dì.
Da Crispino e la Comara dei fratelli Luigi e Federico Ricci abbiamo sentito il sestetto Non ha un'ora o due di vita dal terzo atto dell'opera. E a questo punto è già entrato però in scena prepotentemente Verdi. E con Verdi un certo tipo di suggestione tra le tante però si imprime nell'immaginario popolare, in quella seconda vita, diciamo, della musica d'opera che trascende appunto il luogo stesso in cui viene fatta l'opera, in quanto edificio, in quanto luogo. E sono i cori che prima sì esistevano nelle opere, per carità, ma non certamente avevano questa portata travolgente addirittura. Se andiamo a leggerci il Sant'Ambrogio del Giusti si può capire benissimo quale fosse la sensibilità diffusa di fronte al era un coro del Verdi, e quando tutti si mettono a cantare in chiesa affratellando gli austriaci e gli italiani, o Signore dal tetto natia.
È un problema aperto questo sul versante musicologico, il valore, anche diciamo così, la pregnanza culturale della componente risorgimentale alla quale immagino tu alludessi, riferendoti ai cori soprattutto di opere come Nabucco, Lombardi. Non bisogna dimenticare che questo tipo di lettura, questo tipo di connotazione viene anche in buona parte retroiettato ex post in una fase storica molto avanzata. C'è chi ritiene addirittura che questo effetto retroattivo della risorgimentalità dei cori verdiani derivi dalla straordinario effetto che fece durante il funerale di Verdi, quindi nel 1901, proprio il Va Pensiero, diretto da Toscanini, avendo, se non ricordo il numero, ma stiamo parlando di un coro circa di migliaia di persone che raccoglievano un po' tutte le società corali della città. Ma lasciando da parte quindi la questione specifica, cioè quanto fosse immanente alla pratica corale e alla composizione intenzionale di Verdi, dei cori sopra citati, la componente, l'ingrediente, la connotazione, il colore risorgimentale, di fatto comunque il momento del coro come luogo dal punto di vista simbolico sovraesposto, ecco, questo è un fatto che posso dire certificato.
No, quindi, non può essere discusso. Questo
non può essere discusso. Questo non può essere. Può essere discusso il livello di risorgimento, la connotazione risorgimentale, ma non la centralità culturale e la pratica sociale, perché è proprio da quel periodo che si diffondono proprio anche
le società corali,
come le bande, le società corali. Quindi,
ed è proprio il nome di Verdi, c'è poco da fare. Questo
sì,
nasce. E quante di queste società si chiameranno Verdi, per l'appunto? Poi la testimonianza del Giusti, non a caso citata, la dice lunga, secondo me, qui in quella poesia che tutti abbiamo, almeno si leggeva una volta a scuola, dice quanto questo fosse presente dentro la sensibilità diffusa, quanto certo. Non soltanto, diciamo, i campioni della sensibilità risorgimentale, ma proprio una nuova funzione del teatro d'opera.
Certo, anche se bisogna dire che specchio... Giuseppe Giusti è stato canonizzato dopo, come dire, quando si sentiva l'esigenza, dopo aver fatto l'Italia, di fare gli italiani, ma certamente è un riferimento non solo opportuno, ma centrale, perché poi non c'è niente di male, la ricostruzione all'indietro, cioè il passato mica è fatto una volta per tutte, il passato cambia continuamente a seconda delle trasformazioni del presente, che quindi lo rilegge. Quindi è vero, l'opera nella seconda metà dell'Ottocento, quindi un po' fuori dall'arco cronologico che hai proposto tu, Alberto, diventa sempre più popolare nel modo in cui è percepita, narrata e ricostruita, ma ciò non toglie ovviamente che la popolarità in tempo reale sia pure un fatto molto importante.
Come dimostra poi la svolta di Verdi quando abbandona ogni gagliardetto e bandiera risorgimentale, e probabilmente lo fa anche di proposito per non lasciarsi imprigionare dentro questa cliché, quando appunto si arriva a opere come Luisa Miller, Macbeth e finalmente Rigoletto, dove
anche tra gli altri
da Rigoletto in poi, naturalmente,
sì, sì, certo.
È Traviata, ovviamente, cioè la trilogia cosiddetta popolare, che è veramente popolare, cioè dove dai teatri poi si comincia a scoprire un compositore che si occupa degli ultimi e non soltanto dei,
sì,
primi.
E questa è una svolta, giusto che sottolinearla, perché è una periodizzazione interna all'arco compositivo, alla storia compositiva verdiana, che già Abramo Basevi aveva colto, quindi
esattamente nel 59,
in tempo semireale, si potrebbe dire, e che è molto impressionante, anche io la trovo molto impressionante, che non riguarda soltanto, però, se mi permetti Alberto, la questione dei gagliardetti, ma proprio anche l'impianto drammaturgico, la tinta, come direbbe lui, dell'opera. Cioè prima abbiamo delle opere che in qualche modo hanno una forte dimensione corale, quindi al di là dell'importanza che all'interno di esse il coro svolge, quindi che in qualche modo guardano al grand opéra come codice di riferimento e quindi anche come grandi strutture dal punto di vista architetture musicali.
Sì, c'è, cioè un po' la dimensione colossale,
esatto,
insomma, basta
in
pensare alla Babilonia, alla Babilonia del Nabucco,
esatto,
insomma.
I Lombardi sono così, l'Ernani è così, anche se ha dei momenti già diversificati. Non parliamo
Attila, stessa Attila,
sì. Attila è così, bravissimo, e anche la Giovanna d'Arco è così, non dimentichiamolo. Quindi abbiamo queste costruzioni, chiamiamole corali per cavarcela con un aggettivo solo, e poi abbiamo invece una specie di riflusso, se mi consentite questo anacronismo, che guarda caso succede al fallimento del 48, questo ritorno al privato, se posso usare ancora una volta un'espressione anacronistica e tendenziosa, di Verdi, perché anche la battaglia di Legnano è corale, come dicevamo prima, è qualcosa che capita dopo il fallimento così scioccante, così traumatico per l'Italia. In fondo le cinque giornate di Milano e conseguenze sono state l'unica rivoluzione tra virgolette popolare che l'Italia abbia mai conosciuto. Quindi Luisa Miller è la prima opera di questo nuovo tipo, che esplora quindi le relazioni e che affronta i temi da un punto di vista, potrei dire, più sociale che civile. Poi ovviamente il Rigoletto è certo il punto di svolta, anche per ragioni del successo che ha avuto, che ci sembra più chiaro, ma non dimentichiamo Traviata e non dimentichiamo neanche Trovatore. Questo è anticipato sicuramente da, tu in qualche modo hai citato Macbeth, che svolge un ruolo talmente anomalo, vabbè, è il titolo di Firenze, quindi è un titolo che ovviamente nel contesto in cui ci troviamo oggi acquista un rilievo particolare, ma è un'opera che io lascerei proprio da parte, essendo un'opera, anche Stiffelio è un'opera che va lasciata un po' da parte, perché sono dei casi, però diciamo Verdi sempre più appassiona, anche con una certa ansia, alla ricerca di nuove, verso la ricerca di nuove strade. Si diceva della trilogia popolare, ma stiamo parlando di tre opere che più diverse non si può.
Ah sì, quasi incompatibili l'una con l'altra.
Quindi immaginiamo che siano, come dire, esatto, quasi incompatibili l'una con l'altra. Ma pensate di aggiungerci prima, perché è subito prima, anche se avesse avuto un successo paragonabile, se pensiamo anche allo Stiffelio, no? Se facessimo la sequenza come se fosse una tetralogia popolare, che poi non è diventato popolare lo Stiffelio, sono quattro opere che si avventurano spericolatamente in direzioni incompatibili l'una con l'altra e che testimoniano la ricerca di nuove strade che l'avere abbandonato la dimensione corale, evidentemente per Verdi costituivano anche una ragione di progresso interno, di automotivazione, di ricerca di nuovi obiettivi artistici da percorrere.
Bene, qui ci fermiamo e non ho parole per ringraziarti per questa bellissima conversazione. Abbiamo trascurato l'ascolto dei Lombardi, ma a questo punto ci viene bene invece di mettere in cortocircuito, direi, O Signore dal tetto natio dei Lombardi come emblema di quel Verdi corale, e subito dopo Parisiamo del Rigoletto, così si ha una percezione immediata di quale sia stata questa svolta e questa novità di ricerca nella drammaturgia verdiana. Ascoltarli l'uno dopo l'altro è davvero una terapia scioccante, direi. Grazie a Emilio Sala e a tutti quanti
grazie a te e grazie a voi.
A tutte quante e a tutti quanti un saluto da Alberto Battisti, da Emilio Sala, da Giovanni Mori in cabina di regia, e ora sentiamoci questa terapia shock del Verdi, del primo Verdi e del Verdi di centro. Alla prossima puntata, naturalmente.
Si possente, bello, sonnecchiando mi dice, fa chiarire, buffone, fa rezzarmi deggio e farlo. Pensiero, perché con turbandiar la mente mia mi coglierà sventura. Ano e follia.
Il suono dei secoli, 23esima puntata. Musica in azioni, l'Italia, a cura di Emilio Sala e Alberto Battisti. Il progetto Il Suono dei Secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.